E sono le 16.01 qui su Rete 2. Torniamo quindi a parlare della triste notizia che ci ha accolto questa mattina, ovvero la scomparsa di Francesco Guccini. E lo facciamo con un ospite che l'ha conosciuto, lo conosce molto bene, il musicologo Paolo Talanca, critico musicale del Fatto Quotidiano, insegnante e direttore artistico dello Stira delle Dame di Bologna e tanto altro, che ha dedicato a Guccini un approfondito volume edito da Oepli tra La Via Emilia e il West, come il titolo del celebre doppio album dal vivo del 1984. Buongiorno Paolo, grazie per essere con noi su Rete 2 oggi.
Ciao, salve a voi, ciao a tutti.
Allora io partirei, chiaramente siamo di fronte a una figura, a un gigante, e ci vorranno tanti anni per capire davvero quello che rimane di lui e quale sarà la storia di ciò che lui ha lasciato nel nostro tempo. Tu hai avuto modo chiaramente di avere a che fare con lui, e che cosa ti porti, qual è stata la tua impressione della sua personalità e del suo rapporto con lui, con Francesco Guccini?
Ah sì, allora hai detto benissimo, è stata una figura monumentale per la canzone d'autore italiana e per il fatto di aver cambiato letteralmente, assieme a pochi altri significativi al suo livello, un certo linguaggio. Io l'ho conosciuto nel 2004, Francesco, anzi 2003, quando stavo preparando la mia tesi di laurea proprio su di lui, e quindi sono andato a Pavana per intervistarlo. Da lì poi l'ho intervistato altre 3-4 volte per il Fatto Quotidiano, sì, anche per altri giornali e per altri lavori, e il rapporto è sempre stato... Sai, non eravamo della stessa generazione, lui all'età, anzi anche a qualche anno in più di mio padre, quindi c'è stato sempre un po' di, da parte mia, un po' di, come dire, di rispetto generazionale. Devo dire che lui è sempre stato molto, molto, molto disponibile, lui, anche Raffaella, sua moglie, mi hanno sempre accolto con molto garbo, e si vedeva che eri di fronte proprio a una persona che aveva molte cose da raccontare e sapeva tenerti agganciato al racconto. Ma poi una cosa che mi ha subito colpito di Francesco è che io da ragazzino poco più che ventenne che si stava laureando cercavo di fargli domande culturalmente importanti, no? Certo. E lui nelle risposte davvero semplici faceva capire la sua grandezza, e questa è una cosa che mi porterà davvero sempre dietro.
Infatti l'impressione che se ne ha anche ascoltando i suoi brani, chiaramente oggi ne ho ascoltati tanti anche venendo qua per risintonizzarmi un po' su questa grande personalità, era comunque di una persona molto, molto genuina, molto sincera, molto vera. Stavo riascoltando La Velenata. Se uno non è una persona vera e genuina non può scrivere una canzone del genere, un testo del genere.
Allora sì, hai detto benissimo. Sì, hai detto benissimo. Francesco era estremamente diretto anche nelle canzoni, per quanto non era mai banale, e riusciva quindi a raggiungere un equilibrio difficilissimo da raggiungere, perché chiaramente la canzone è un fatto di comunicazione diretta, no? I genovesi, che hanno anche loro rivoluzionato la canzone italiana, l'hanno fatto anche perché abbassavano il linguaggio colloquiale. Quindi non faceva della poesia forzata Guccini, eppure nel suo essere diretto riusciva sempre a essere meraviglioso, eccezionale, riusciva a mettere parole perfette, anche molto musicali dentro le note, ma riusciva a creare anche delle figure retoriche assolutamente accessibili, e che questo probabilmente sì, un altro lato della sua grandezza.
Tu che l'hai studiato a fondo, cioè appunto hai scritto libri, una tesi di laurea, insomma, riusciresti a individuare in modo sommario, ma comunque a darci un'idea di quali potrebbero essere gli elementi fondamentali della sua poetica?
Sì, guarda, una cosa che lo distingueva anche dagli altri cantautori, no, storici come De André, Vecchioni, De Gregori, che tutti questi erano tutti cantautori, diciamo così, cittadini, che avevano avuto il loro apprendistato in città di André forse un po' meno durante la guerra, ma insomma erano cresciuti in città e da lì avevano anche comportamenti e venivano fuori le canzoni. Guccini ha avuto il suo apprendistato in campagna, nella stazione pedemontana a Pavana, e Pavana ce l'aveva nel cuore. E quindi il fatto delle radici, Radici forse è il suo album davvero più importante del 72, lo poneva in una situazione differente, lo poneva con una capacità di intendere la vita differente rispetto agli altri. Poi c'è da dire che lui univa, a differenza di molti altri che venivano da tradizioni o americane o francesi, lui univa entrambe queste anime aveva dentro di sé, perché certamente a lui, come da sue dichiarazioni esplicite, la vita l'ha cambiata Dylan. Quando ha sentito le canzoni di Dylan, ha capito anche come doveva scrivere canzoni, però aveva sempre un occhio anche a una certo lirismo francese di Jacques Brel, ha un fatto di cantare le canzoni dirette, di dire quelle cose precise, di far arrivare anche in maniera corrosiva di Brassens. Quindi riuniva tutte e due le anime, quella epica, diciamo prosaica più che altro, ma di una prosa sempre poetica americana, ma anche quella lirica francese.
Stiamo parlando della poetica, della poesia di Guccini, stiamo ponendo l'attenzione sulle parole che usava, che tu hai descritto benissimo, anche a livello proprio di interazione musicale, di sonorità che lui riusciva a tirare fuori. Invece, che ruolo, sembra una domanda banale, infatti vorrei dettagliarla bene, qual ruolo ha avuto la musica nella sua opera? Perché molti musicisti, tra virgolette con la M maiuscola, non lo ritenevano, diciamo così, musicalmente attraente. Io anche quando ero un presuntuoso studente di conservatorio, poi ho cambiato idea, ho spiegato prima perché. Che significato aveva per lui il fatto di mettere queste parole in musica? Era un veicolo per il testo, oppure lui concepiva un'unità profonda e riteneva il fatto di cantarle come un momento decisivo?
Allora, dirò una cosa probabilmente inaspettata. Per Guccini veniva tecnicamente proprio sempre prima la musica e le parole. Cioè, uscivano insieme probabilmente. Lui diceva che quando riesce a fare una strofa ben musicata, poi armonicamente devi sapercele mettere certe parole, quando devi andare su una quarta, su una quinta, ti dà una certa atmosfera, una certa situazione, e lì ci devi mettere le parole che stanno bene e che esplodono con quella musica. Però una volta fatta quella prima strofa, poi dopo vai avanti e la musica c'è già, quindi tutte certo. Le parole successive vengono fuori in questo senso viene prima la musica che le parole. Guccini in questo era un grandissimo musicista, si possono fare degli tantissimi esempi, te ne faccio uno, se abbiamo tempo ti faccio anche il secondo.
Ah, assolutamente, tutti e due.
Allora, la canzone in cui si vede meglio tutto questo è Incontro, del 1972. Noi sappiamo che Incontro parla del suo incontro con una sua amica adolescente a 30 anni, e la rincontra, si erano visti l'ultima volta 15 anni prima. La vita è andata male per lei e comunque ha triturato tutti e due, perché magari molte aspettative che avevano non si sono realizzate. Quindi lui nella canzone musicalmente deve far sentire questo tempo che è passato e che non è passato in vano, anzi li ha in qualche modo massacrati, e quindi la temporalità, la velocità a cui non puoi fermare, e gli accordi sono uno per battuta nella prima situazione placida quando la vedi, e correndo mi incontrò lungo le scale, si cambia proprio un accordo per battuta. Poi quando il tempo, ci rendiamo conto che il tempo ci ha fregato, gli accordi diventano due per battuta, quindi c'è la correnza musicale degli accordi che raddoppia, e poi quadruplica, e quindi quattro accordi per battuta quando ci si rende conto, con delle immagini fugaci che sono sempre uguali nelle varie strofe, ci si rende conto che noi possiamo solo vedere delle cose fugaci ma non possiamo prenderle. Certo. La città già nostra è ora straniera, e quindi quella cosa la fai solo se sei un grande musicista, ma soprattutto la capisci, sai metterci un testo, se sei un grande scrittore di canzoni. Certo. Quindi lasciano il tempo che trovano, le idee di chi mette le o le none, e per dare delle atmosfere, quello è un modo di fare musica. ma un altro è saper mettere delle parole su una musica che c'è già e comunque creare una struttura significativa armonica, e questo Guccini lo sapeva fare benissimo.
E il secondo esempio?
Il secondo esempio te lo posso fare con Falloon, canzone dedicata a suo padre, in cui Guccini anche qui armonicamente sta parlando del padre. Guarda l'Appennino, con a volte, sai, ci sono delle macchie sulle nuvole in una giornata di sole, ma ci sono delle nuvole che sembrano macchiare l'Appennino. Allora lui in un certo punto, quando racconta del padre, Falloon, a cosa pensi in questo settembrino? Lì abbiamo l'accordo tonico settembrino, con l'accordo tonico che torna su settembrino. L'accordo tonico, cioè quello d'impianto, quello in cui sembra che tutto si fermi e che tutto torni al proprio posto. Sì. Settembrino, per quanto lì sia un aggettivo, ci sembra un sostantivo. Allora, a cosa pensi in questo settembrino, nebbieggiare alto che macchia l'Appennino? E poi lì si risale. Cioè, settembrino noi ci fa capire che ci fa vedere il mondo da una visione differente. La musica ci spazia, ci scuote. Quella cosa anche lì la sai fare solo se sei un grandissimo musicista, non nel senso lato del termine, ma da uno che sa scrivere le canzoni e che sa far significare anche la musica.
Assolutamente, dicevo prima che io fui convinto da un amico ad andare a un concerto di Guccini quando vidi i musicisti con cui suonava: Ella De Bandini alla batteria, Ares Stavolazzi al basso, c'era Vince Tempera alle tastiere. Allora no, qui mi sto sbagliando, qua deve esserci qualcosa che non va. Infatti fu la mia, diciamo tra virgolette, conversione. Però io ricordo di quel concerto dal vivo veramente un'atmosfera, è al Teatro Tenda di Milano, per cui c'erano migliaia di persone, ma un'atmosfera di festa di paese, un'atmosfera di incontro personale, non so come dirlo. Ti corrisponde questa cosa? Era così lui concepiva i suoi concerti?
Io ho fatto tempo a vedere alcuni concerti di Guccini, sono del 79, lui i concerti li ha fatti fino a quando io comunque avevo circa 30 anni, ne ho visti diversi di concerti. Sì. Ed è vero, perché lui riusciva a far intendere che la canzone fosse un momento di incontro, ma non ci dobbiamo prendere troppo sul serio, come so, a me dava sempre l'impressione di... E poi è vero il fatto dei musicisti, perché Guccini ha avuto l'intelligenza di capire che negli anni Ottanta le cose erano cambiate, ma non erano cambiate solo per lui. Cioè, entrava sempre, c'era bisogno anche di molta musica d'arrangiamento nelle canzoni. Allora lì, anche grazie a Renzo Fantini, che era il suo manager dagli anni Ottanta in poi e che gli ha fatto fare delle scelte importanti, dagli anni Ottanta in poi, come scrivo nel libro, i musicisti entrano anche negli arrangiamenti. Tavolazzi, Ella De Bandini, ma Vince Tempera hanno il loro ruolo preciso e le canzoni diventano molto più ariose, molto più aperte, diventano un'altra cosa. Lì si va verso anche la dimensione del sogno, prima c'era molta realtà, molto realismo. È proprio lì il passo è nella la via Emilia e il West. Se noi teniamo come via Emilia il posto della realtà e il West il posto del sogno, ma è tutto molto coerente dentro la poetica di un grandissimo artista come Guccini.
Il titolo che hai appena citato è anche il titolo del tuo libro, edito da Oepli, che prende il titolo proprio dal titolo del doppio album dal vivo di Francesco Guccini. Io ti ringrazio, Paolo Talanca, per averci aiutato a tratteggiare, diciamo, i primi segni di un'opera di studio, di approfondimento che richiederà decenni, perché è un personaggio che certamente rimarrà nella storia della cultura italiana e italofona, perché riguarda anche il Canton Ticino, naturalmente, questa lingua da cui ti sto parlando. Grazie infinite per essere stato con noi oggi.
Grazie a te, Lorenzo, grazie a voi, buona serata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.